Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E questa mattina noi apriamo il nostro programma dalla politica australiana. Per farlo abbiamo con noi il nostro esperto Paul Scutti. Paul, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Francesca e Francesca.
Buongiorno a te Paul.
Allora, questa mattina noi con te Paul vogliamo parlare innanzitutto della situazione di caos che si è venuta a creare all'interno del partito australiano dei Nationals in seguito alla nomina di domenica sera di Lou O'Brien, che aveva precedentemente abbandonato il partito nazionale come vicepresidente della Camera dei Deputati. Una notizia che ha preso di sorpresa un po' tutti al governo, incluso il primo ministro Scott Morrison, che però ha fatto, come spesso fa, buon viso a cattivo gioco. Allora, spieghiamo innanzitutto perché questa situazione ha creato così tanto scompiglio e divisione all'interno del partito dei Nationals e soprattutto che impatto ha sugli equilibri della politica federale australiana in questo momento.
La settimana scorsa c'è stato un voto per la leadership all'interno del Partito Nazionale. Come sappiamo, Bridget McKenzie è stata rimossa dalla vice leadership a causa dello scandalo sulla ripartizione dei fondi per le associazioni sportive. Però il voto ha interessato anche il leader dei Nationals, cioè Michael McCormack, e Barnaby Joyce, che voleva tornare alla guida del partito, no, però non ci è riuscito. E adesso c'è una pattuglia di deputati nazionali, tra cui ovviamente anche lo stesso Joyce, che ha dichiarato guerra aperta e come ha appena ricordato, ha votato insieme ai laburisti per eleggere il deputato Lou O'Brien nel ruolo di vice speaker della Camera. Ecco, O'Brien è anche uscito dal Partito Nazionale, era stato eletto alle ultime elezioni in Queensland, ma proprio in seguito al mancato ritorno alla leadership di Barnaby Joyce ha deciso di lasciare il partito e diventare un indipendente. Per quanto riguarda il governo, per il momento almeno non dovrebbero esserci conseguenze immediate perché O'Brien ha assicurato che continuerà ad assicurare la fiducia all'esecutivo. Ricordiamo però che il governo ha una maggioranza alquanto risicata, siamo solamente due voti in più alla Camera dei Deputati. Il problema però è il lungo termine, medio-lungo termine, perché l'attuale situazione chiaramente non può che preoccupare Scott Morrison con queste lotte intestine ai nazionali che continuano a destabilizzare il governo in una fase già delicata per il primo ministro che, come sappiamo, e alle prese con le conseguenze di come ha gestito la crisi degli incendi prima e poi lo scandalo sui fondi per le associazioni sportive in seguito. E in particolare, ormai tornando al Partito Nazionale, all'interno del partito si parla apertamente di una vendetta in corso nei confronti dell'attuale leader McCormack, che viene visto da molti un po' come privo di carisma e soprattutto incapace di far valere le ragioni dei nazionali all'interno del governo. Bisogna dire che McCormack ha fatto un grave errore in seguito al voto della settimana scorsa, e cioè nel mini rimpasto di governo che c'è stato in seguito all'uscita di Bridget McKenzie, McCormack ha promosso solamente i suoi stretti alleati a incarichi di governo. E Barnaby Joyce e il suo gruppo di fedelissimi, ce ne sono circa 5, tra cui George Christensen, Matt Canavan e O'Brien, di cui abbiamo appena parlato. Adesso questo gruppo di fedelissimi non intende perdonare un simile affronto a McCormack. Per quanto riguarda anche le conseguenze per l'opposizione, tra i laburisti il leader Anthony Albanese ha negato di aver votato per O'Brien come vice speaker solo per mettere in difficoltà il governo. C'è da credergli, di certo diciamo che Albanese non ha fatto nulla per farsi sfuggire l'occasione.
Paul, a proposito di leadership, sono stati resi noti appunto gli ultimi sondaggi di questo sondaggio Essential, ha messo in evidenza appunto un calo di popolarità per Scott Morrison e proprio un testa a testa con il leader laburista Anthony Albanese. Dunque, l'hai detto anche tu prima, la dubbia gestione dell'emergenza incendi di quest'estate, lo scandalo legato alla sovvenzione sportiva, insomma, dell'attuale governo, sono gli elementi principali di questa crisi. Secondo te come la supererà, se la supererà Scott Morrison, e poi appunto albanese, rappresenta davvero un avversario da temere per Scott Morrison?
Guarda, i sondaggi indicano che insomma la luna di miele per Scott Morrison è decisamente finita. Attualmente meno di un australiano su quattro approva l'operato del primo ministro, e con un calo di circa 5 punti rispetto ai primi di dicembre, cioè vale a dire prima della crisi degli incendi. E per fare un altro paragone importante, a novembre solo meno di un elettore su 3 indicava Albanese come primo ministro preferito, e adesso invece i due sono alla pari, sia Scott Morrison che Anthony Albanese fanno registrare lo stesso livello di consensi. Quindi può Scott Morrison tornare ai livelli precedenti l'estate? Difficile a dirsi, anche perché l'economia è piuttosto non sta andando, è un po' soft, e ci sono altre difficoltà all'orizzonte, quindi soprattutto la crisi in Cina scatenata dal coronavirus, che avrà impatti non indifferenti sull'economia, e anche ovviamente le conseguenze degli incendi stessi sull'economia. Quindi il panorama per il primo ministro non è dei più semplici. E per quanto riguarda Albanese, per il momento in questi primi mesi di leadership in molti non erano particolarmente convinti di Albanese, e incapace secondo parecchi di davvero raggiungere il pubblico e farsi notare. Le cose potrebbero cambiare però adesso nei prossimi mesi, perché i laboristi stanno dopo il capitolo Shorten stanno rimettendo mano a tutte quante le loro proposte, le loro politiche in vista delle prossime elezioni, quindi c'è da attendersi che sentiremo parlare di più di quanto accade in casa laburista, e questa è un'occasione ovviamente per Albanese per alzare un po' il suo profilo. Certamente il calo di popolarità per Morrison arriva in un momento, aiuta Albanese un po' a cementare la sua leadership.
E sicuramente insomma è un calo di popolarità che arriva in un momento delicato, come dicevi tu, ci sono tante situazioni da gestire, molto complicate per il governo. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina stiamo parlando di politica australiana insieme all'esperto Paul Scutti, ma noi adesso spostiamo leggermente l'attenzione dalle questioni prettamente politiche per occuparci invece del caso di un uomo aborigeno che è stato rilasciato dalla detenzione dopo che l'alta corte ha stabilito che gli aborigeni australiani non possono essere estradati in quanto non sono considerati stranieri o aliens, come appunto la stessa corte li ha definiti ai sensi della Costituzione. Ecco Paul, che cosa significa questa sentenza dell'alta corte? Ci puoi dare più dettagli su questa situazione che insomma emerge abbastanza complessa?
Sì, l'alta corte è stata una decisione davvero straordinaria, quella di ieri. È intervenuta nel caso di due aborigeni che il governo voleva espellere dall'Australia perché erano stati condannati a pene detentive. In entrambi i casi questi cittadini erano nati all'estero e pertanto il governo voleva mandarli nei rispettivi paesi di nascita, vale a dire in questi casi Papua Nuova Guinea e Nuova Zelanda. Ecco, l'alta corte è intervenuta e invece ha stabilito che questi aborigeni non possono essere deportati. Dal punto di vista pratico si tratta di una sconfitta pesante per il ministro degli interni Peter Dutton, però questa decisione rappresenta anche uno sviluppo importante per i diritti degli indigeni, perché in un certo senso si tratta di una estensione della sentenza Mabo del 1992. Nel 92 l'alta corte aveva stabilito l'esistenza di società aborigene prima dell'arrivo degli europei, e adesso questa sentenza invece è un po' il seguito e stabilisce un legame indissolubile tra queste società e il territorio australiano. Quindi quello che succede di fatto, l'alta corte ha creato una nuova categoria di persone, cioè oltre ai cittadini e ai non cittadini, questa sentenza stabilisce una terza categoria di persone che, tra virgolette, appartengono all'Australia, sono belongers. Bisognerà vedere quali saranno le conseguenze, ma si può anticipare che probabilmente saranno alquanto importanti, perché questa sentenza probabilmente apre le porte al riconoscimento degli aborigeni nella Costituzione. Come si sa, questo è un tema di cui si parla da anni, la possibilità cioè di aggiungere un preambolo alla Costituzione in cui si riconosce l'esistenza, appunto secondo la sentenza Mabo e adesso questa, degli aborigeni prima dell'arrivo degli europei. E questo è un tema, come ho detto, che viene dibattuto da anni e che trova molti oppositori, soprattutto nella maggioranza di governo. Bisogna dire, per concludere, che comunque l'Alta Corte ha votato ieri, ha prodotto questa sentenza, però 3 dei 7 giudici hanno votato contro, spiegando che si tratta di una decisione del genere non è in linea con il diritto costituzionale. Quindi non è stata chiaramente una decisione facile per l'Alta Corte, però ormai è stata presa e bisognerà sicuramente adesso gestire le conseguenze.
Allora Paul Scutti, noi ti ringraziamo questa mattina per essere stato con noi e per averci dato una panoramica sulla politica australiana di questa settimana, e ti diamo appuntamento come sempre alla prossima.
Grazie a voi, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.